A ben pensarci, credo proprio che tutta questa storia abbia avuto inizio con gli incontri del gruppo di lettura che si svolge in biblioteca ogni mese. Inizialmente non ci volevo andare, poi su insistenza delle mie figlie mi sono decisa. L'ho fatto più per loro che per me, per dimostrare che ce la metto tutta a provare ad andare avanti, anche se non so verso dove. Il fatto è che da quando ho perso mio marito, e il mese prossimo saranno 5 anni, non sono più riuscita a trovare una ragione per continuare a vivere. La nostra esistenza insieme è stata semplicemente meravigliosa, sempre l'uno per l'altra, mai una volta lontani in oltre 50 anni di matrimonio. 2 splendide figlie, 4 nipoti. Cos'altro avremmo potuto chiedere? Quando il mio Egidio è venuto a mancare per una brutta malattia che l'ha costretto su una sedia a rotelle per 3 anni, dico la verità, la forza di ricominciare a 71 anni non l'ho avuta più. Le mie figlie hanno fatto di tutto per aiutarmi, ma la depressione mi stava divorando poco a poco e non riuscivo a ribellarmi. Avevo solo una grande voglia di morire. Il fatto è che io da sola non ci so stare, ho bisogno di qualcuno che mi rimanga accanto, che mi aiuti a prendere le decisioni, che mi faccia sentire amata e protetta, insomma. Quando ho letto il libro che ci ha assegnato il gruppo di lettura, al momento l'ho trovato anche un po' troppo surreale. Le nostre anime di notte si intitola e racconta la storia di 2 vicini di casa, un uomo e una donna, entrambi vedovi, che su iniziativa di lei trascorrono platonicamente le notti insieme, dando vita prima a una storia di amicizia che poi, pian piano, si trasforma in amore. Una storia che però fa molta fatica a liberarsi da pregiudizi e critiche. Molto fantasioso, ricordo di aver pensato, e anche un po' scandaloso, e me lo sono dimenticato. Poi, sempre per colpa e merito delle mie figlie, mi sono iscritta alle vacanze al mare per la terza età, organizzate dalla mia parrocchia. «Cosa ci vado a fare al mare alla mia età?» continuavo a ripetere la mattina che mia figlia mi ha accompagnata al pullman. «Mamma, dai, guardati intorno, qui tutti hanno la tua età», ha risposto lei pazientemente. «Lo so che ho bisogno di conoscere gente nuova, però che fatica!» E così sono partita la volta di Riccione. Eravamo in viaggio da un'ora circa quando un bell'uomo, devo ammetterlo, si è avvicinato chiedendomi di potersi sedere accanto a me. Senza nemmeno pensarci troppo, gli ho fatto posto, ci siamo presentati e abbiamo iniziato a chiacchierare. Non so in che cosa sia stato bravo Mario, così si chiama, quello che so è che non ricordo più l'ultima volta in cui mi ero sentita così bene in compagnia di un'altra persona. Insomma, quando siamo arrivati a Riccione avevamo già fatto amicizia. Fin dai primi giorni ci siamo trovati talmente bene insieme che ci siamo allontanati dal gruppo. Andavamo al mare, facevamo lunghe passeggiate, parlando di tante cose, della morte di sua moglie, avvenuta 2 anni prima, di mio marito, dei nostri figli, della nostra età e anche dei nostri acciacchi. Abbiamo scoperto di amare tutti e due i film western, le partite a scala 40 e anche il sushi. Trascorrevo le mie giornate tra i sensi di colpa nei confronti di mio marito e delle mie figlie e la leggerezza di un sentimento che avevo dimenticato da tempo e che mi faceva sentire di nuovo viva, bella e persino desiderata. Una sera faticavo a prendere sonno e mi è tornato alla mente quel libro. Quella che all'inizio mi era sembrata spudoratezza, adesso mi pareva intraprendenza. Mi sono fatta coraggio, ho aspettato che ci fosse silenzio su tutto il pianerottolo, mi sono infilato una vestaglia e sono andata a bussare alla porta della camera di Mario. «Mario, sono io, Giuditta! Scusa se ti disturbo, stai per caso dormendo?» Prima un silenzio assoluto, ma poi quando stavo per abbandonare l'idea sentendomi un'emerita cretina, ho visto la porta aprirsi. «Giuditta, stai bene?» «Sì, sì, tutto bene!» «Che vergogna!» «Volevo chiederti se ti farebbe piacere dormire con me stanotte, insomma, tenermi compagnia. Sai, faccio sempre fatica a prendere sonno e mi sento così sola.» «Sì, dai, dammi un minuto e ti raggiungo.» Quando è arrivato mi ha fatto tenerezza, si era messo un pigiama pulito e dato una spazzolata ai capelli. Senza bisogno di parole ci siamo sdraiati l'uno accanto all'altra, in silenzio. «Che cosa sto facendo?» mi sono chiesta. Poi ho sentito che mi ha preso la mano e mi ha invaso una grande pace. Credo di essermi addormentata subito. La mattina dopo, al mio risveglio, lui non era già più lì. però è tornato tutte le sere. Nell'oscurità gli ho aperto il mio cuore e lui il suo. Ci siamo confidati tutti i nostri errori, i nostri fallimenti, non so quanti in 75 anni di vita. La nostra paura di morire, ma anche di vivere, di affrontare una vecchiaia che non si svela se non giorno dopo giorno. Forse se l'affrontassimo insieme spaventerebbe di meno, mi ha detto l'ultima sera della nostra vacanza. Ho pensato al mio ritorno a casa, al modo in cui avrei dovuto fargli spazio nella mia vita così ben scandita da una routine tranquilla. Vivere con lui significherebbe correre il rischio di vederlo ammalarsi, di doverlo accudire, di affrontare una perdita dolorosa, di fargli spazio nella mia vita, ma anche in quella della mia famiglia. Non sapevo se me la sentivo. Mentre cercavo la maniera più dolce per spiegargli tutto questo, Mario ha continuato a parlare con quella voce pacata che mi aveva tranquillizzato tante volte. La nostra è una storia che corre veloce, Giuditta. Alla nostra età non abbiamo più tempo da perdere. Che cosa vorresti dire? Quello che voglio dire è che non ha senso guardare troppo avanti, che dobbiamo fare quello che ci fa star bene oggi e nulla più. Passeggiare, chiacchierare, uscire a cena, dormire insieme e, perché no, fare anche l'amore, ma solo se ci va di farlo. Sì, solo se ci va di farlo. Si vive un'intera vita fatta di doveri, di preoccupazione, di non deludere gli altri, di attenzione ai comportamenti, di timori, pettegolezzi. Ma poi finalmente un giorno arriva il tempo della libertà, della leggerezza, che quasi avevi dimenticato, e ha il sapore di un cibo mai assaggiato prima, ma sorprendentemente squisito. È proprio vero che la vita, se la lasci fare, non finisce mai di sorprenderti fino all'ultimo dei suoi giorni. Certo, non avevamo tenuto conto della reazione dei nostri figli e non è stato facile far capire loro che nessuno di noi aveva intenzione di rinunciare a una storia così bella. Soprattutto le mie figlie, che non l'hanno presa benissimo. «Mamma, ma cerca di capire», mi dicevano. «Cercate di capire voi», avevo risposto alla fine una sera, «che noi l'abbiamo fatto per un'intera vita». È trascorso un anno e siamo di nuovo qui, in partenza per Riccione, stavolta non più come single perché ci siamo sposati 6 mesi fa. Quando due anime solitarie hanno la fortuna di incontrarsi, non ha alcun senso separarle. Viviamo nel qui e ora, godiamo di questa gioia che ci regaliamo reciprocamente e abbiamo imparato a fregarcene di quello che pensa la gente. Cerchiamo solo un po' di bene, una carezza, una mano che stringa l'altra, mentre scivoliamo nel sonno. Io l'ho trovata e non ho nessuna intenzione di lasciarla andare.